Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Auguro a tutti quanti i commensali, 14 aprile. Prima di arrivare oggi è Mauro Lanaro che ha fregato anche Gianfranco Fini in attesa delle ultime novità. Le ultime novità sono sui giornali, in realtà sono novità che abbiamo letto probabilmente già ieri sulle notizie, cioè questo orribile, osceno bombardamento attraverso due missili che è avvenuto nella città di Sumy, in Ucraina nord-orientale. Questi due missili hanno ucciso una trentina, 34, 35 persone, ferite più di 100 da parte di Putin e dell'esercito di Putin, di persone civili che stavano uscendo dalla loro funzione celebrosa, della funzione religiosa, perché ieri, come ben sapete, era la Domenica delle Palme. Ogni guerra, diciamo, ha degli atti mostruosi. Vi ricorderete Bucha che fece cambiare un po' l'opinione pubblica e fece avvicinare agli ucraini parte dell'opinione pubblica fino a quel momento sonnolente. Beh, insomma, questa strage di cristiani, di civili fuori dalla chiesa, insomma, è una di quelle, diciamo, di quelle stragi di persone innocenti che dovrebbe far riflettere. Far riflettere anche i nostri commentatori. Paolo Garimberti oggi sulla Repubblica ne approfitta per avere un punto di vista, come vedremo, diametralmente opposto a quello che c'è Libero. Dice: Putin non ha alcuna intenzione di rispettare la tregua. E beh, su questo, diciamo, per tabulas siamo tutti d'accordo. La tregua proposta da Casa Bianca e peraltro tregua accettata da Kiev, bisogna sempre cercare di ricordarlo. Benny Garofalo ritorna sulla zuppa dopo aver fatto una settimana con uno più. Bentornato e ben ritornato tra noi. Putin continua a prendere per i fondelli Trump. Questo è il punto di vista sostanziale dei commentatori, diciamo, anti-trampiani, che utilizzano questa strage delle Palme come una nuova prova del fatto che in realtà Trump non sia minimamente interessato all'Ucraina, ma ad avere un rapporto con Putin, dicono alcuni. Altri invece, addirittura Putin starebbe prendendo in giro Trump. E io mi chiedo se Trump è quel narcisista tremendo, mostruoso, affarista che pensiamo, può farsi prendere uno così in maniera clamorosa e sanguinaria da Putin? Può essere questo il modo di comportarsi? Beh, probabilmente invece è più verosimile. Conoscendo, avendo visto i personaggi, dicendo Paolo, eccolo qua, ma secondo Trump Putin non è cattivo. Arrigo Barabino, mi sembra che la pace sia lontana e che Trump deve ridi, vabbè, insomma. L'altra cosa fondamentale invece è che per quanto riguarda Libero, ma ci sono altri commentatori che la pensano esattamente nella stessa maniera, invece questa operazione fatta da Putin romperebbe completamente i rapporti tra i due e dice Libero: questa roba qua è di una gravità assoluta nei rapporti. Darker mi dice: Nicola Bucha o Buca hanno dimostrato che è una bufala. Temo che non sia esattamente così. Ci sono molti dubbi su Buca, sul numero delle persone, eccetera, ma che sia una bufala totale non è così. Una bufala totale non lo era. Intanto che dice Gianfranco, Ivan Italiani, informati meglio sulle regioni diversamente dalle due cose. I giornalisti sono presi per il culo da Trump e continuano a scrivere che lui ha preso per il giro la favola che il bue dall'alba. Andiamo sulle altre questioni che riguardano queste sì davvero Trump direttamente e che sono sui dazi, ma soprattutto sulla visita che farà Giorgia Meloni a Washington. Questa è una storia stupenda. Questa è una cosa stupenda, perché prima si diceva la Meloni conta talmente poco che non la inviteranno a Washington. Poi l'hanno invitata a Washington, primo leader europeo a andare dopo il famoso Liberation Day di questa ceppa. Va a Washington e allora dicono i soliti: quelli che dicevano che non sarebbe stata mai invitata, che brutto che va a Washington, perché se va a Washington vuol dire che lei parla per i cazzi degli italiani e non per l'Europa, e quindi è sbagliato che lei vada a Washington. Quindi lei avrebbe dovuto far finta di niente e sperare che Ursula von der Leyen andasse a Washington a perorare le nostre cause, la stessa che aveva subito detto dopo i dazi reagiremo come con il pugno d'acciaio, senza aver consultato i 27 paesi. E lei da chi è da chi è votata, per dire. Quindi non contenti che prima è stata invitata, che poi va da sola, la terza cosa che dicono alla Meloni in ordine di tempo è va a Washington ma non saprà che cosa dire. E oggi ci stupiamo perché qualche cosa avrà da dire, secondo quello che c'è scritto. Benedetta Reiser mi chiede se ieri ho letto l'editoriale di Mario Monti con i consigli alla Meloni, è una cosa talmente imbarazzante che lasceremo perdere, per carità di patria. E Alessio Ramponi dice che va a baciare il culo, perché lui disse che tutti quanti, lui Trump, non Ramponi, che tutti quanti andavano lì a baciarle il culo. La cosa sicura è che la Meloni, secondo quello che dice oggi i giornali, andrebbe a Washington, secondo il giornale, con l'obiettivo zero dazi, obiettivo Elon Musk per intendersi, zona di libero scambio tra la UE e gli Stati Uniti, e ci sarebbe un impegno da parte dell'Italia di arrivare al 2% di spese militari. Peraltro impegno del 2% che viene esplicitato dal fatto, perché titola così: Meloni offre a Trump 8 miliardi di armi. Allora, lei non offre a nessuno 8 miliardi di euro di armi, da Trump a Biden a Obama hanno sempre detto se voi volete partecipare alla NATO, e oggi più che ieri è fondamentale partecipare a un'alleanza strategica di difesa comune, se volete partecipare alla NATO dovete fare almeno un piccolo passo nello spendere il 2% che è previsto dal club NATO per tutti i partecipanti alla NATO. Se non spendete il 2% siete dei free rider, tradotto in italiano delle sanguisughe o dei parassiti, come hanno tradotto i giornali italiani, come ha detto Trump. Perché dei parassiti, come ha detto DJ Vance e Trump? Perché dice: scusatemi, voi contribuite poco a un bilancio e poi utilizzate questo bilancio per farvi difendere dai cazzi vostri, non va tanto bene. E su questo hanno perfettamente ragione tutti i presidenti americani, solo che questo presidente americano e questo vicepresidente ce la vogliono far pagare questa componente che arriva al 2%. Quindi non è che noi compriamo 8 miliardi di armi, non è che noi regaliamo 8 miliardi di armi, peraltro gran parte di queste potrebbero essere fatte in Italia. Stiamo semplicemente dicendo che ci adeguiamo a una regola comunitaria nella NATO, che è quella di partecipare e di usare questi soldi. Punto e basta. L'idea di avere una zona di libero scambio, poi bisognerebbe spiegarlo bene sia ai destri sociali sia ai critici di sinistra, che è il motivo fondamentale per il quale i paesi crescono, e non c'era bisogno di Milton Friedman con la matita che noi tutti conosciamo e che loro hanno rispolverato soltanto oggi. Il libero scambio è il motivo per il quale l'economia negli ultimi 20 anni è cresciuta come mai in 20 anni precedenti. Aumentando certo le disuguaglianze, aumentando le differenze di reddito e aumentando però soprattutto il livello di sostentamento anche dei più poveri. Il quotidiano nazionale dice: dazi, altra doccia fredda, perché oggi i mercati hanno partito in territorio positivo in Italia, bisognerà vedere cosa succede in America, perché sui dazi, questo è il vero problema, gli umori di Trump cambiano istante per istante. E il quotidiano nazionale dice che tocca ai semiconduttori, che comunque la moratoria sui dazi nei confronti dei cellulari, degli schermi piatti e dei 22 componenti elettronici, il suo congelamento è solo temporaneo. Esordisce sulla Repubblica Antonio Conte: e Porro cambia mestiere, che è meglio. Complimenti. C'è un coglione che si chiama Antonio Conte, c'è un coglione che viene a sentire la zuppa di Porro, e viene a sentire la zuppa di Porro e mi scrive la seguente cosa, guardatelo senza foto il coglione: Porro cambia mestiere, che è meglio. Siccome al coglione Antonio Conte non c'è qualcuno che l'ha obbligato questa mattina di andare su YouTube e seguire la zuppa di Porro, come si fa a essere così coglioni? Cioè, io vorrei vedere nella sua vita privata Antonio Conte che cosa fa. Non so, c'ha la magliettina di Off-White, si mette le scarpettine nere, c'ha il codino, c'ha i capelli, non ha i capelli. Io voglio capire come uno può prendere la mattina, prendersi la briga di andare sulla pagina di Nicola Porro per scrivergli: Porro cambia mestiere, che è meglio. Un coglione. un coglione. Vabbè, comunque, questo coglione mi diverte molto perché è come, voglio fare una citazione, è come l'odore del napalm la mattina, sentire i coglioni che arrivano da queste parti. Diffida, sei un genio, Alessandro Ghetti, diffida tutti quelli che si chiamano Conte, vabbè, non esageriamo. L'altra cosa e che oggi vi segnalavo è che arriva sulla Repubblica uno che non è come Conte, questo Conte qui, è uno che l'economia la capisce bene, che si chiama Guido Tabellini, mi sembra che fosse professore della Bocconi, non mi ricordo, però è una persona molto brava sulle questioni economiche e ci spiega alla fine i dazi che verranno posti in essere, che sono già in essere, scusatemi, sono tra il 10 e il 15%, come alla fine degli anni 30, quindi alla fine è vero che ha ridotto la moratoria su 20-25, però ha tenuto i dazi del 10 15%. Vorrei ovviamente segnalare al professor Tabellini che tra 10 e 15 c'è una differenza se sei un'azienda, ma comunque tra 10 e 15, beh, mettiamo che sia tra 10 e 15, 4 volte più di quanto ci fossero soltanto pochi mesi fa. Dice, è quasi impossibile per gli Stati Uniti, evitare la recessione. Segniamoci questa data di Tabellini, il 14 aprile, che ci spiega, come ci hanno spiegato tanti altri banchieri, che James Dimon, e non solo, che la recessione sarà inevitabile. E dice Tabellini, e penso che sarà anche difficile che non venga contagiata l'Europa dalla recessione che arriverà in America. La recessione è tecnicamente rappresentata da 2 trimestri, cioè da 6 mesi, in cui il prodotto interno lordo, invece di crescere, decresce. Se per 2 trimestri il prodotto interno lordo decresce, allora il paese si considera in recessione. Questa è la definizione tecnica di recessione. E la recessione deriva dal fatto che i turisti non vanno più in America, ne parlano molto i giornali in questa fase, anche se, ad essere onesti, bisognerebbe confrontare il primo trimestre con una Pasqua che non è più nel primo trimestre, cioè l'anno scorso la Pasqua era nel primo trimestre e c'era un afflusso delle persone a Pasqua in America, che invece ora saranno ad aprile. Ma questo dato, comunque, di riduzione dei traffici turistici in America, indipendentemente dalla Pasqua, esiste. L'altra questione è che non solo c'è un problema di turismo che viene meno, ma anche obiettivamente di consumi, dice che verranno a ridursi per immigrati che vengono cacciati e lavoratori pubblici che vengono licenziati. Se le recessioni poi portano a dei salti pazzeschi di poi come avvenne con le cure di Margaret Thatcher di crescita del paese, bene, se no è semplicemente una medicina malpresa. Vi segnalo che poi alla fine Tabellini ci dice che sì, non è un'autocrazia l'America, ma ci sono grandi rischi alla democrazia americana, quindi è una posizione, diciamo, un po' più equilibrata rispetto a Repubblica, che dice che siamo già in un'autarchia, e dice in realtà poi ci sono le elezioni di midterm, anche se dice che rovinare le istituzioni di fatto rovina anche i sensi fondamentali della democrazia. Se, nonostante il giornale in cui scrive, Tabellini a mantenersi economico e non politico e istituzionale, non farebbe un netto di danno perché verrebbe seguito da chi lo segue come il sottoscritto in maniera molto più attenta. Palenzona, ex numero uno di Unicredit, uomo di Mediobanca, è veramente un grandissimo conoscitore delle aziende italiane, dai camion da cui è partito fino alla finanza, dove è arrivato, oggi è presidente di Prelios. Spallanzona fa un'intervista straordinaria che vi segnalo su Repubblica e dice una cosa molto semplice: guardate che non bisogna lottare con Trump, ricorda quella frase di Pertini a brigante, brigante e mezzo, bisogna invece trattare e bisogna anche evitare noi europei di fare politiche assurde come il green ideologico. Grandi applausi al mitico Palenzona, che non da oggi ma da tempo denuncia le follie green, uno dei pochi, devo dire, nell'establishment italiano. E in realtà però la vera notizia del pezzo dell'intervista di Sara Benevitz riguarda la finanza, perché gli si chiede: ma nella partita Montepaschi che vuole scalare Mediobanca, nella partita Generali in cui ce l'hanno contro Donné, nella partita di Unicredit che vuole scalare il Banco Popolare di Milano, ma il Banco Popolare di Milano vuole scalare il Monte dei Paschi e il Banco Popolare di Milano si vuole scalare Anima, in tutti tutta questa partita, come la mettiamo? Lui dice, sono tutte connesse, bisognerebbe che Alberto Nagel, di cui io sono amico, cioè l'amministratore delegato della Mediobanca, facesse un po' come il grande Vincenzo Maranghi, a cui Palenzone era molto legato, e cioè facesse un atto di coraggio e si dimettesse pretendendo delle garanzie, come pretese Maranghi per le generali. Insomma, è una cosa che farà discutere nel piccolo mondo della finanza italiana. La dichiarazione di Palenzone, non c'è dubbio, è molto chiara, come è sempre stato Palenzone. Marco Cristoforetti, grazie per il badge. Tre cose che vi segnalo, diciamo, di contorno. La prima è che domani il compleanno 90 anni di Gianni Letta, ed viene già celebrato dal Corriere della Sera, perché dice che l'uomo che aveva iniziato come operaio di uno zuccherificio è diventato il grande consigliere di Berlusconi e del potere, diciamo, di Forza Italia, e ne racconta tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Seconda favolosa pagina da leggere è l'intervista che fa Aldo Cazzullo a Alessandro Sallusti, che ha scritto un libro bellissimo, L'eresia liberale, perché è un libro in cui si mischiano principi liberali da Anna Ayn Rand, che io pensavo che lui neanche conoscesse, fino ai classici del liberalismo, con i suoi aneddoti personali, il nonno fascista o presunto tale fucilato dai partigiani, sua nonna violentata dai partigiani, ma lui non ha voluto e non ha saputo questo fino a quando non era adulto, e non è mai stato fascista per risposta a questo torto subito dai suoi nonni. E poi ricorda nel libro tante altre cose che non vi vado a svelare, perché lo dovete comprare. Oggi comunque una bella intervista sul F. Covil, grazie per il bacio, una bella intervista che leggete sul Corriere della Sera. Infine, voglio chiudere ancora col Corriere della Sera, e quello di questo ci tengo molto, il 24 aprile è l'anniversario del genocidio armeno, 1,5 milioni di persone uccise nel 1915, ed è stata la prova, come possiamo dire, generale, poi del, non perché le cose fossero collegate, del genocidio degli ebrei, della Shoah. Ma il genocidio armeno, a differenza di quello degli ebrei, che qualcuno nega, ovviamente ci sono dei pazzi che lo fanno, oggi viene culturalmente negato, dimenticato, ignorato, così come viene ignorato la situazione del Nagorno Karabakh. Vi sembrano cose lontanissime, ma gli armeni sono la più vecchia chiesa e i più vecchi cristiani orientali della nostra civiltà, e noi abbiamo fatto come Liberi Libri un libro che si chiama Non ti scordar di me, e Paolo Mieli oggi ne parla in una pagina e mezza sul Corriere della Sera nell'apertura della cultura. Insomma, un po' di cultura oggi anche e non solo, in omaggio a un grandissimo liberale come Vargas Llosa, che è morto proprio oggi, la cui prefazione, libro di Liberi Libri di Vargas Llosa, tra poco troverete sempre sul sito nicolaporro.it. Prefazione peraltro fatta, immaginate un po', da chi? Da Nordio, all'epoca non ministro, ma certamente liberale classico che conosceva benissimo Vargas Llosa. Genocidio che non è mai andato di moda. Bravo Marco Cristoforetti, il genocidio dei cristiani armeni non è mai andato di moda. Tutto tace sul genocidio armeno. Bravo Arrigo, sono contento che te lo ricordi. E Bianca Armeno ad opera dei turchi va ricordato, hai ragione, hai perfettamente ragione. Benedetta, sì, l'ho scritto, è morto Vargas Llosa, l'ho appena detto, e tra poco ne parleremo. Va bene, un abbraccio a tutti, ci vediamo questa sera, ciao.